Non sparare sul siparista. Ovvero, quando è l'ultima volta che sei stato a teatro?
Il teatro che unisce i giovani, le culture e le estrazioni sociali. Ne parliamo oggi pomeriggio su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Ben trovati all'ascolto da Antonella Palermo, che vi accoglie nel nostro palcoscenico teatrale, dove oggi si esibiscono i ragazzi di Napoli, i ragazzi del progetto Arrivuoto, guidati dal regista Marco Martinelli, che ci spiega il significato di questo termine, Arrivuoto. Ascoltiamo.
Arrivuoto è un'espressione napoletana che significa metto sotto sopra, scombino le carte, faccio rivoluzione, trasformo la realtà.
E perché quindi l'avete scelto per definire il vostro progetto teatrale?
Perché veramente all'inizio non avevamo scelta questa parola, avevamo in mente di creare un cortocircuito tra i giovani della periferia di Scampia e i giovani del centro storico di Napoli, quindi tra fasce sociali differenti, tra ragazzi che vivono molto vicini e nello stesso tempo non si frequentano mai, di utilizzare il teatro come volano per questa operazione. E quando ho sentito un giorno da uno dei ragazzi di Scampia questa parola, mi è sembrata così ricca di significati, così piena, così densa, che dipingeva alla perfezione la nostra intenzione teatrale.
Anche il suono rende bene, devo dire.
Bene, infatti, anche per un non napoletano come me, che sono ravennate romagnolo.
Ah, bene, com'è stato il suo inserirsi in una società come quella partenopea?
Guarda, io è da 30 anni che ho il culto di Totò, e quindi per me Totò è un grande maestro di teatro, è pensiero teatrale in atto, non è solo un grande attore. E quindi venire a Napoli, dove c'ero stato già con la mia compagnia, ma venire per tanti mesi a fare un progetto come questo, è stato davvero potermi abbeverare alle fonti, alle sorgenti di una sapienza teatrale grandissima. Dall'altra parte, a Ravenna noi lavoriamo da tanti anni con gli adolescenti, con tutte le scuole della nostra città, e quindi si trattava di mettere questo nostro metodo di lavoro, di calarlo dentro un contesto veramente delicato, veramente difficile, come sappiamo, come ci possiamo immaginare, quello di Scampia.
Quando dice noi, si riferisce alla Compagnia delle Albe?
Sì, al Teatro delle Albe, perché anche se io dirigo il progetto, però Non mi scindo mai dalla mia compagnia, di cui sono il direttore artistico da 30 anni.
Allora, parliamo di questo progetto, come si articola?
Sì, abbiamo già 2 anni alle spalle e dovremo chiudere il prossimo anno. Più anni perché l'idea era di non fare solo un bellissimo fuoco d'artificio, ma di dare continuità, di dare proprio gambe nel tempo a questo progetto. L'anno scorso Aristofane, quest'anno Jarry, il prossimo anno sarà Molière. Quindi prendere dei grandi classici della tradizione teatrale e far capire ai ragazzi, e farglielo capire non con i discorsi, ma nella pratica teatrale di tutti i giorni, nel lavoro sul palcoscenico, che questi classici non sono polvere da museo, che se li utilizziamo, se veramente li strapazziamo, ma con tanto amore, riescono a parlarci, a dirci delle cose che sono ancora valide oggi, che sono ancora contemporanee, ed è la loro grande freschezza, la loro grande lezione.
Voi state facendo le prove, ci parli un po' nel dettaglio
sì,
di questo spettacolo?
Sì. Lo spettacolo è Ubu sotto tiro di Alfred Jarry. Io ho trasformato il suo prologo, perché nel prologo un burattino della tradizione francese, che è Guignol, va dal direttore e dice: io stasera voglio recitare Uburè. E ho con me tutta la famiglia dei miei burattini. Ho messo al posto di Guignol Pulcinella, creando quindi subito un legame immediato con la tradizione partenopea e reinventando anche il Pulcinella, che qui la sua tuta bianca di tutti questi ragazzini è una tuta da disinfestazione, quindi sono pulcinelli abituati a razzolare in mezzo ai rifiuti. Però sono assolutamente straordinariamente vitali, come sono questi ragazzini di Scampia, che pur vivendo in una condizione sociale terribile, hanno sogni, hanno desideri, hanno una fame di vita, a cui la società in primis e il teatro anche non possono non rispondere.
Ecco, cosa dà a loro il teatro?
Dà uno spazio. È chiaro che quando ti parlo di teatro parlo del teatro delle Albe, parlo della nostra visione teatrale, perché il teatro in senso generico non esiste.
Certo.
Esiste il teatro di Marco Martinelli, di Albertazzi, di Armando Punzo, eccetera, no? Nella nostra visione il teatro è prima di tutto uno spazio in cui vieni ascoltato, in cui non sei lì per eseguire un compito, ma sei lì con tutta la tua ricchezza di persona. E il personaggio nasce da questa ricchezza di persona. Siccome è raro per questi adolescenti essere ascoltati, di solito non vengono ascoltati né dai genitori né dagli insegnanti, sì. In genere dico, poi ci sono delle meritevolissime eccezioni, vengono sorpresi da come invece il teatro possa essere uno spazio di profondo ascolto. Ascolto dei sogni, ascolto dei desideri, ascolto dell'immaginario di ognuno, e a partire da questo immaginario personale, strettamente personale, viene messo in relazione con un testo classico, e il regista, la guida e il ponte tra la biblioteca dei classici e la vita turbolenta di questi adolescenti. Ti passo Bianca, che però non è di Scampia, perché io sono adesso sul pullman con i ragazzi del Genovesi.
Ok.
E quindi ti passo Bianca, una ragazza del liceo classico Genovesi.
Ciao Bianca.
Ciao.
Quanti anni hai?
Io 17.
Allora, come sei approdata a questo progetto?
Tramite la scuola del liceo Genovesi classico di Napoli.
Ti stai divertendo?
Sì, moltissimo.
Che cosa ti dà il teatro?
Tantissimo, questo laboratorio specialmente mi ha dato la prospettiva di guardare proprio il mondo, proprio le cose da un altro punto di vista, l'incontro con altre persone, con altre realtà diverse. Poi per quanto riguarda specificamente il teatro, è stato diciamo un approccio diverso proprio al modo di vivere, di comunicare, cioè diversi linguaggi, diverse parole. È stata proprio una reazione forte, nel senso che questo incontro ci ha poi potuto permettere di continuare a vedersi anche nella vita normale, mentre prima questo non avveniva, avere incontrato loro che sono così spazzati, così sfrenati, capito? Invece noi ci preoccupiamo sempre di cosa c'è dietro, ci pensiamo mille volte alle cose prima di farle, anche proprio a livello teatrale, no?
Sì.
I loro lavori sono subito scatenati, tutti forti, pronti.
C'è più spontaneità,
sì,
insomma.
C'è molta più spontaneità, invece noi no, noi dobbiamo, prima di fare un'improvvisazione, ci pensiamo tantissimo, siamo sempre lì a calcolare i passi, le cose, perché abbiamo paura, invece loro si buttano proprio.
Secondo te da questo progetto si può dire che il teatro può salvare molti giovani dalla criminalità e dalla malavita?
Sì, perché si nota tantissimo, cioè nel senso io se l'ho fatto questo progetto, lo ripeto, anche l'anno scorso, e ci sono persone che hanno partecipato l'anno scorso che veramente si ritira e comunque avevano anche problemi abbastanza seri, che dopo quest'anno vengono a teatro, vengono al Mercadante a vedere spettacoli, si interessano, cose che penso che prima di dare uno sguardo a quello che era realmente, cioè quello che è il teatro, quello che può essere l'incontro con altri ragazzi, non l'avrebbero mai fatto.
Che vuoi fare da grande?
Che voglio fare da grande, quest'anno c'ho la maturità e non lo so proprio cosa voglio fare da grande.
Sei spaventata da questa prova?
Sì, sono molto spaventata perché vorrei fare tutto, questa è la verità, nel senso che vorrei fare troppe cose e dovresti poi scegliere, la scelta è la cosa più difficile.
Allora concentrazione, mi raccomando, in bocca al lupo.
Crepi, grazie.
Buono studio. Sì, ok, grazie.
Okay.
Martinelli, nel corso del lavoro che fate è venuto fuori qualcosa che lei forse nemmeno immaginava che nascere?
È avvenuto più volte, ed è per questo il motivo che continuo a venire a lavorare qui, è il motivo, ma che già a Ravenna avevo sperimentato, cioè la bellezza e la ricchezza dell'immaginario degli adolescenti, se solo ti metti veramente in relazione con loro, se non parti dai pregiudizi. Io ne sento parlare sempre degli adolescenti come di ragazzi che non hanno più ideali, sogni, ma sono tutte balle. Il problema invece è veramente mettersi in relazione seria e profonda con loro. Nel caso di Napoli è poi scoprire anche proprio di come Totò non è morto, Totò è ancora vivo, non è solo nei film magnifici che ancora ci rimangono, ma è nel gene, nei geni di questo popolo. Quindi anche un ragazzino di 15 anni che magari non ha mai visto un film di Totò, che non sa chi è Edoardo De Filippo, non sa chi è Viviani, in un'improvvisazione può tirare fuori una ricchezza di gesto e di voce assolutamente sorprendente e assolutamente in relazione magica con quella tradizione. Le tradizioni in realtà non muoiono mai veramente, stanno sotto pelle, sotto terra, sono come fiumi carsici che bisogna poi riportare alla luce.
Che sogni hanno questi ragazzi?
Hanno i sogni di tutti gli adolescenti del mondo. È una fame di amore, prima di tutto. Fame di amore, di relazione umana piena. Poi non dicono le parole, non ti diranno mai quello che ti sto dicendo io adesso, ti diranno altre cose.
Certo.
Ma io credo che quello è quello che poi ci qualifica in quanto persone, no? Poi dietro ci sta tutto, ci sta anche il bisogno delle cose, ma non è quello la prima cosa. Per un gesto d'amore si può veramente scommettere poi tutto di se stessi.
Dove vanno in scena questi spettacoli?
Debuttano sempre, prima di tutto, a Scampia, all'auditorium di Scampia, che è uno spazio che abbiamo riaperto proprio con Arrevuoto. Era uno spazio costruito 15 anni fa e mai utilizzato per misteri della politica locale.
Sì.
E poi invece l'occasione di Arrevuoto è stata l'occasione di aprirlo e debuttare lì, sia l'anno scorso che quest'anno, davanti al popolo, che sono le famiglie dei ragazzi e anche tante altre persone di Scampia, che con questi spettacoli è come se si riconoscessero con quella lingua, con quella comicità, con i loro figli e parenti e amici in scena. A lavorare vengono i ragazzi che vogliono, noi non prendiamo delle classi intere, non, è fondamentale che il singolo ragazzo decida in primis di essere lui che partecipa.
Liberamente
e senza selezione da parte mia, io non faccio dei provini.
Certo.
Chi vuole partecipare partecipa, poi sarà la sua disciplina all'interno del lavoro, sarà quanto lui metterà di se stesso dentro al lavoro che creerà poi le distinzioni tra parti principali, parti più secondarie, ma tutti però faranno parte di questo coro di 90-100 ragazzi in scena che attraverso il canto e la danza è il vero grande protagonista del lavoro.
Era Marco Martinelli da Napoli per parlare del progetto Arrevuoto. Adesso ci spostiamo a Milano con Maschere Nere, un'associazione culturale che si occupa di teatro interculturale, anzi transculturale, come ci spiega il direttore artistico della compagnia, Leonardo Gazzola.
Noi esistiamo dal 1991-92, grosso modo. Coincide col mio ritorno dal Camerun, dove ero stato formato come regista teatrale e tornando qui in Italia mi ero reso conto che nel frattempo l'Africa stava arrivando qua. Per cui ho cominciato a mettere in piedi un gruppo di artisti italiani e africani per dare vita a un laboratorio di teatro dove vigesse l'ordine dello scambio tra cultura ospitante e le culture che venivano da fuori.
È stato facile reclutare queste persone?
No, anche perché non è facile neanche adesso, un tempo ancora peggio, cioè le condizioni, l'immigrazione in Italia, le condizioni economiche degli immigrati erano sfavorevoli rispetto a quelle che hanno adesso, e poi era un'immigrazione di forza lavoro, soprattutto non c'era un'immigrazione artistica, almeno non all'inizio, per cui molte delle persone che hanno cominciato a lavorare con noi erano persone che hanno cominciato quasi tutte a fare teatro qui in Italia.
Poi però ha cominciato a decollare questo progetto, costituito in particolare da che cosa, da quale tipo di attività principale?
Se noi allestiamo degli spettacoli di teatro per tutto pubblico, quindi diciamo per adulti, serale, poi degli spettacoli di teatro per bambini e ragazzi che possiamo portare nelle scuole, poi abbiamo dei laboratori artistici dove utilizziamo vari linguaggi tipo il teatro, la danza, la musica eccetera, per scoprire dei codici di comunicazione tra i ragazzi. Adesso questa multiculturalità si trova in quasi tutte le scuole d'Italia e riteniamo che sia importante intervenire a questo livello. Poi organizziamo un festival in inverno di teatro dove raduniamo tutte quelle realtà teatrali che fanno spettacolo grazie all'apporto vivo di migranti. Non siamo più solo fissati sull'Africa, ma pensiamo a un teatro delle migrazioni, come lo chiamiamo noi, cioè tutto quello che avviene grazie all'apporto vivo di migranti. E poi abbiamo una scuola di teatro, una scuola di formazione per attori, dove gli insegnanti vengono un po' da tutte le parti del mondo e lo scopo principale è quello di creare una piattaforma di scambio dove linguaggi che vengono da fuori e quelli della tradizione italiana possano incontrarsi e costruire così degli attori nuovi.
Ecco, parliamo più nello specifico di questa scuola che mi sembra sia abbastanza leader in questo senso in Italia. Come avviene di fatto questo scambio? Che tipo di differenze sostanziali ci sono tra il modo di far teatro in Italia e quello africano?
Ma se dovessimo definire il modo di far teatro in Italia sarebbe veramente molto difficile, perché ci sono tantissime correnti, tantissimi linguaggi. Per l'Africa, che non è una nazione ma un continente, è ancora più difficile. Diciamo che noi passiamo dalle persone, infatti il nostro processo lo chiamiamo transculturalità, non intercultura, perché le culture in realtà sono delle cose astratte e gigantoformi, per cui non... Intercultura non è esattamente il nostro discorso, ma è transculturalità, cioè attraverso l'artista di una determinata provenienza geografica che propone il suo vissuto artistico, riusciamo a combinare con altre persone che propongono il loro vissuto artistico. E questi sono alla fine dei pretesti per elasticizzare l'attore verso poter prendere stimoli che vengono anche da altrove.
Facciamo un esempio.
Dunque, per esempio, tra le materie che insegniamo c'è percussioni, ma uno perché la ritmica è un elemento fondamentale nel teatro africano e poi, detto questo, è molto specifica come materia. Il nostro insegnante è senegalese e insegna quindi le percussioni, una parte delle percussioni della tradizione senegalese. Ora, è chiaro che è impossibile in 2 anni di scuola imparare tutto sulle percussioni del mondo intero, per cui ci si concentra a fornire alcune basi che hanno una localizzazione geografica ben precisa, per poi consentire alla persona interessata un futuro, che ne so, va in Cina e impara le percussioni cinesi, e sarà molto più facilitato perché avrà già fatto un percorso in tal senso, anche se la tradizione è completamente diversa. Quindi noi diamo degli strumenti che sono abbastanza localizzati geograficamente, abbastanza specifici, che però serviranno in futuro come apertura per tutto il resto.
La maschera, così come viene intesa in Africa e così come invece l'abbiamo poi importata nell'ambito della nostra tradizione culturale, teatrale in particolare.
Ma la maschera non la usiamo tantissimo. Anche perché dall'Africa nera la maschera ha un significato soprattutto rituale. Il teatro non rituale, cioè le forme di spettacolo ludico che si trovano in Africa nera, parlo di prima dell'arrivo degli europei, non prevedono solitamente l'uso di maschere. La maschera in Africa veniva usata soprattutto per rappresentazioni rituali, mentre in Occidente no, la maschera ha anche una valenza ludica. Per cui quello che cerchiamo di fare è recuperare alcune forme semplicemente proprio estetiche, plastiche della maschera africana, però l'utilizzo che ne facciamo è più di base occidentale. Ecco.
Ci sono differenze anche, immagino, per quanto riguarda il discorso di entrare in un personaggio, di interpretarlo, di restituirlo al pubblico?
Sì, diciamo che in quasi tutta l'Africa precoloniale, parlo dell'Africa nera, il concetto di personaggio non esisteva, la parola veniva usata soprattutto per raccontare, per cui quando la narrazione esigeva una minima interpretazione, questa interpretazione sicuramente non aveva soluzione di continuità con la narrazione e presentava dei tratti molto marcati, a differenza dell'impostazione più naturalistica che alcune scuole di teatro occidentale hanno poi concepito. Questo però è veramente in grandissime linee, sarebbe molto,
certo,
molto
dovremmo partecipare ad uno dei vostri corsi.
Esatto.
Ma per quanto riguarda le storie che sono privilegiate nell'ambito del teatro africano?
C'è una grandissima varietà, perché vanno dai racconti, che possono avere una valenza sia ludica che educativa, ai miti, leggende, a poi il teatro africano dopo la partenza, diciamo, degli europei ha avuto uno sviluppo che ha tenuto conto anche della contaminazione di quello che era venuto da fuori, per cui ci sono anche dei teatri di denuncia, dei teatri di attualità, e ormai c'è veramente un po' di tutto.
non so, mi viene in mente adesso che sta tornando anche molto un po' il discorso del teatro di strada, no? Del teatro che viene, come dire, allestito non esclusivamente nei luoghi tradizionalmente adibiti alla messa in scena, ma anche, non so, nei condomini, nelle chiese, via dicendo. Immagino che questo sia, possa essere in qualche modo anche influenzato da un certo tipo di fare teatro e di allestire lo spazio scenico in contesti come quello africano, non lo so, mi viene da fare questo tipo di associazione.
Potrebbe essere, anche perché in Africa Nera il teatro non nasce in luoghi appositamente concepiti per
separati, diciamo,
il teatro, ma nasce nei luoghi naturali di aggregazione della gente, per cui questa cosa si può riproporre qui. È vero che noi incontriamo un problema, facciamo anche spettacoli in giro per le strade, però preferiamo il teatro più di ascolto, anche perché abbiamo notato che c'è un grossissimo problema nell'evoluzione della società occidentale che sta perdendo la capacità di ascolto. E questo rapidamente, negli ultimi 10 anni c'è stato un peggioramento a livello sia dei giovani che degli adulti, per cui noi cerchiamo di creare delle situazioni dove la persona sia invogliata ad ascoltare. Il teatro, quello di strada, è qualcosa da ingurgitare al volo e magari neanche tutto, insomma, come... ed è un po' l'orientamento che sta prendendo adesso questa società. Noi in qualche modo, tramite i laboratori che proponiamo e tramite gli spettacoli, cerchiamo invece di favorire un ritorno dell'ascolto, che secondo noi è quello che manca un po' di più in questo momento.
Prossimi appuntamenti da poter segnalare?
Dunque, noi adesso siamo in chiusura di stagione, ma facciamo durante il mese di giugno dei laboratori aperti a tutti sulla musicalità del Camerun e sulla narrazione africana e sull'utilizzo della simbologia di alcune popolazioni africane sul proprio corpo, quindi una cosa più legata alla corporeità.
Secondo lei il pubblico italiano, diciamo occidentale, è ormai abbastanza maturo a fruire di questo tipo di progetti?
Sì, sì, assolutamente, assolutamente è in grado di, anche perché quello che proponiamo noi non, e quello che propongono altre compagnie che fanno questo tipo di teatro, non è la tradizione africana pura e cruda come si faceva nel 1800, ma è una mediazione frutto di una contaminazione continua, per cui è perfettamente leggibile. L'ostacolo grosso invece è la distribuzione, cioè è difficile trovare distributori che rischino di programmare cose di questo tipo, ma una volta che è programmata il pubblico esce sempre molto soddisfatto.
Prossimo spettacolo?
Ma adesso abbiamo fatto questa coproduzione con una compagnia camerunese, gli attori verranno su a metà giugno, si incontreranno con questa attrice italiana che ha recitato con loro, una che tra l'altro si è formata alla nostra scuola, e andremo un po' in giro per l'Italia a presentare questo spettacolo creato a quattro mani. In particolare parla della genesi dell'umanità secondo le religioni bantù precoloniali, quindi è abbastanza complicato, è quel qualcosa che esisteva nell'etica e nella religiosità dell'Africa Nera prima dell'arrivo o dei missionari o dei predicatori islamici, quindi è un recuperare le radici che poi alla fine ci si diverte anche a ritrovare dei punti comuni a quello che è l'immaginario della genesi collettiva.
Era Leonardo Gazzola, direttore artistico della compagnia Associazione Culturale Maschere Nere. Il sito di riferimento www.maschere-nere.it. Ritroverete questa trasmissione sul nostro sito internet 105live.radiovaticana.org. Restate in ascolto della Radio Vaticana in diretta.
Radio Vaticana in diretta.